Perfetto Notte. Le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano.
Penso che la scelta degli Stati Uniti sia una scelta sbagliata, penso che sia una scelta che non favorisce né l'economia europea né quella americana, ma penso anche che non dobbiamo alimentare, diciamo, l'allarmismo che sto sentendo in queste ore. Il mercato degli Stati Uniti è un mercato importante per le esportazioni italiane, vale alla fine il 10% del complessivo delle nostre esportazioni e noi non smetteremo di esportare negli Stati Uniti. Significa che ovviamente abbiamo un altro problema che dobbiamo risolvere, ma non è la catastrofe che, insomma, alcuni stanno raccontando.
Non è la catastrofe che a molti sembrerebbe essersi abbattuta sull'economia mondiale, dice in pratica la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, ha detto poco fa al TG1, a proposito di quello che è successo il giorno dopo, the day after, l'annuncio di Trump dei dazi e dell'entrata in vigore immediata, dei dazi praticamente su tutto il globo terracqueo. Ieri con voi in vostra compagnia lo speciale ho fatto sino alle 23 proprio per cogliere l'attimo alle 22, anziché fermarmi alle 22, ma proprio alle 22 qualcosa Trump ha iniziato la sua conferenza, il suo annuncio, il suo lungo discorso di quasi un'ora, appunto, dal giardino della Casa Bianca, in cui, insomma, con gli ospiti abbiamo commentato i tanti passaggi e anche, diciamo, le affermazioni che ha fatto a proposito dei paesi che hanno sfruttato finora, compresa e soprattutto l'Unione Europea, che hanno sfruttato finora gli Stati Uniti. Per Giorgia Meloni non è una catastrofe, incalzano però le opposizioni dicendo insomma questo trumpismo non fa altro che rovinare ai danni dell'Italia, dell'Europa, degli imprenditori, delle aziende, quindi anche dei consumatori. Quindi ci soffermeremo sulla posizione del governo e sulle critiche dell'opposizione a proposito dell'approccio nei confronti di questi dazi e poi ovviamente molti altri argomenti. Ci ricollegheremo col nostro corrispondente dagli Stati Uniti per aggiornare, per capire lì qual è il clima, visto anche quello che è successo sui mercati finanziari, compresa Wall Street. Per i vostri messaggi, pagina Facebook di Effetto Notte, come sempre, oppure il numero per WhatsApp che è 349-238-6666. Dopo l'annuncio di Trump, la tempesta sui mercati finanziari, le tariffe statunitensi mandano in fumo 2.000 miliardi a Wall Street e 422 miliardi in Europa. La reazione dell'Unione Europea verso le prime contromisure il 15 aprile, il presidente francese Macron propone di bloccare gli investimenti europei negli Stati Uniti e Meloni dice dazi sbagliati ma non sono una catastrofe, l'Unione Europea riveda il patto di stabilità. La strage di Piazza della Loggia a Brescia, dopo 51 anni arriva una terza condanna ma il condannato non andrà in carcere. Sci, doppia frattura per Federica Brignone, almeno 6 mesi fuori dalle piste. Partiamo quindi col day after i dazi annunciati da Trump ieri, come Trump l'ha definito il giorno della liberazione degli Stati Uniti. I mercati finanziari hanno per ora però bocciato il piano di tariffe annunciato ieri sera dal presidente americano e questo anche per le previsioni sull'andamento dell'economia nei prossimi mesi. Secondo l'agenzia americana Fitch, i dazi aumentano significativamente i rischi di una recessione negli Stati Uniti, cali anche per dollaro e petrolio.
L'Europa chiude in rosso dopo l'annuncio di Trump sulle tariffe al 20% e l'indice Eurostoxx 600 brucia in un giorno oltre 760 miliardi. A Piazza Affari il FTSE MIB ha perso il 3,6%, pagando un conto da 26 miliardi con i titoli quasi tutti negativi. Male anche Parigi, Francoforte e Londra. La sfiducia non risparmia Wall Street, dove i dazi di Trump stanno mandando in fumo 2.000 miliardi di dollari di valore e non sembra rassicurare il messaggio inviato dalla Casa Bianca. A Wall Street diciamo fidatevi di Donald Trump, ha detto la portavoce della Casa Bianca in un'intervista alla CNN commentando il crollo dei mercati dopo l'annuncio dei dazi. Questo è l'inizio dell'età dell'oro. Gli Stati Uniti, ha ripetuto Caroline Leavitt, non saranno più fregati dalle altre nazioni. Ma sui mercati domina la sfiducia. Secondo l'agenzia di rating Fitch, i dazi aumentano significativamente i rischi di una recessione negli Stati Uniti. La reazione delle borse non è una reazione di pancia, dice Filippo Diodovic, market strategist di IG Italia, al microfono di Focus Economia.
Il timore è che questo piano lanciato da Trump porterà chiaramente un crollo dei margini di profitto per quanto riguarda le imprese, un crollo della domanda globale. È da capire, ecco, quanto resisteranno questi dazi, è un po' la domanda che si fanno tutti.
Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
E l'Unione Europea prepara una prima serie di contromisure che sembrano al momento di lieve entità per tentare di aprire un negoziato.
Dopo le prime dichiarazioni di sgomento, l'Europa calcola i danni potenziali e delinea le risposte sui dazi. Fonti comunitarie hanno identificato nel 15 aprile la data di entrata in vigore della prima tranche di contromisure e nel 15 maggio la seconda. Il 9 aprile i paesi dovrebbero votare con una procedura speciale a maggioranza qualificata. Prima però occorrerà fare quadrato e chiudere le consultazioni tra i 27. La ritorsione rifletterà gli input ricevuti dai governi nazionali, fanno trapelare da Bruxelles, che non potrà non tenere conto delle stime sui danni inflitti alle nostre economie dal nuovo sistema tariffario a stelle e strisce. A guidare le reazioni politiche il presidente francese Macron, che incontrando all'Eliseo gli imprenditori colpiti dai dazi ha parlato di una decisione brutale e infondata e ha invitato le aziende europee a sospendere gli investimenti oltreoceano fino a nuovo ordine.
I deeply regret this choice.
Il primo segnale lo aveva lanciato la presidente della Commissione von der Leyen delineando le mosse successive. Passiamo dallo scontro alla trattativa. Bruxelles è preparata a rispondere e sta definendo ulteriori contromisure. Misure per proteggere i propri interessi e le proprie imprese qualora i negoziati fallissero. Il primo passo saranno quindi le contromisure da 26 miliardi in risposta ai dazi americani su acciaio e alluminio. Intanto si negozierà sperando per il meglio. Sergio Nava, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
Dopo i dazi annunciati da Trump, resta cauta la posizione del governo. Cancellati gli impegni in agenda, la premier Meloni ha convocato a Palazzo Chigi i ministri competenti per valutare le prossime mosse. In vista di un confronto con Washington, bisogna evitare un'escalation di ritorsioni che scatenerebbe una guerra commerciale, avverte il ministro per le imprese Urso.
Occorre reagire, sì, ma in modo intelligente, mantenendo la calma, per valutare appieno le conseguenze dirette e indirette delle misure americane e quindi la migliore risposta.
La risposta europea sarà meno dura dei dazi americani, assicura da Bruxelles il ministro degli esteri Tajani. Preoccupate, le opposizioni nel frattempo incalzano l'esecutivo. Per non urtare Trump, Meloni ha lasciato l'Italia impreparata, dice la segretaria del PD Schlein. Sulla stessa linea il leader pentastellato Conte.
Eppure era già da tempo che si preannunciava questo intervento. Lei che cosa ha fatto nel frattempo? Ha strappato l'accordo con la Via della Seta con la Cina, che invece era un utilissimo strumento per diversificare il nostro export.
Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
Ed è da ieri sera che gli esperti discutono, abbiamo parlato anche qui a Effetto Notte nello speciale, sul bizzarro sistema usato dalla Casa Bianca per calcolare i dazi.
Nel documento di 400 pagine pubblicato il 2 aprile, la Casa Bianca considera ingiuste barriere all'export americano ogni tipo di regola diversa da quella negli Stati Uniti. L'Europa è considerata molto cattiva perché limita l'uso di pesticidi e OGM nei prodotti agricoli, tutela i prodotti tipici e in generale ha regole su ambiente, salute e agricoltura più severe di quelle americane. Questa è la giustificazione politica dei dazi, ma poi il calcolo nella tabella di Trump è molto più rozzo. Per arrivare al dazio di partenza che sarebbe imposto alle merci americane dal singolo paese, si prende il disavanzo commerciale americano, import meno export, e si divide per l'import da quel paese. Insomma, più un paese è bravo a vendere negli Stati Uniti e meno importa, e più viene punito. Nel caso dell'Unione Europea, 236 miliardi di dollari di deficit USA diviso 605 di import dall'Europa fa 39%, diviso 2, 20% di dazi. Paradossale il caso del Vietnam, sono le imprese americane a partire da Nike e Adidas ad aver spostato laggiù le loro fabbriche e ora l'import dal Vietnam è schizzato alle stelle, risultato dazi al 46%. Alessandro Arona, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
E il capitolo dazi si intreccia con altri dossier internazionali. Oggi c'è stato un doppio vertice europeo su sicurezza e Ucraina. Varsavia e i ministri della difesa dell'Unione con l'alta rappresentante Callas, che annuncia nuovi aiuti per Kiev. A Bruxelles debutta il segretario di Stato americano Rubio al summit dei ministri degli esteri NATO, che torna a chiedere più soldi per la difesa comune e prova ad archiviare le tensioni con la Danimarca.
Le relazioni fra Stati Uniti e Regno di Danimarca rimangono solide, parola del segretario di Stato americano Rubio che a Bruxelles, complice la riunione dei ministri degli esteri della NATO, tende la mano al suo omologo danese, accenno di disgelo dopo le tensioni dei giorni scorsi sulla Groenlandia, la cui difesa spetterebbe alla NATO, ha replicato il ministro di Copenaghen. Rubio, al suo debutto nel consesso euroatlantico, torna inoltre a sollecitare l'aumento al 5% della quota di PIL destinata alla difesa da parte degli altri membri dell'alleanza, assicurando che non sarà l'era Trump a sancire l'uscita degli Stati Uniti dal club. Stiamo già facendo di più, non mi concentrerei tanto sui numeri quanto sulle capacità e su cos'altro possiamo fare insieme, la risposta a stretto giro dell'alto rappresentante per gli esteri dell'Unione Callas, che arriva da Varsavia, dove intanto sono riuniti i ministri della difesa del continente per discutere in via informale quasi degli stessi temi presenti anche sul tavolo di Bruxelles: rafforzamento militare dell'Unione e garanzie per una pace duratura in Ucraina, sulla quale Callas ha ricapitolato gli sforzi dei singoli paesi per assicurare forniture di armi e munizioni a Kiev, 2 miliardi dalla Francia, 12 dalla Germania da qui ai prossimi anni, annunciandone di nuovi in arrivo anche da altri stati. Giorgio Stamatopoulos, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
E adesso invece in Ungheria.
Netanyahu è a Budapest, il luogo più sicuro d'Europa. Con queste parole su X, il leader ungherese Orban ha accolto il premier israeliano Netanyahu alla sua prima visita in Unione Europea da quando su di lui pende il mandato di cattura per crimini di guerra a Gaza emesso a novembre dalla Corte Penale Internazionale. Una visita di ben 4 giorni fino a domenica diventata una plateale sfida alla giurisdizione del Tribunale dell'Aia, tanto che, arrivato Netanyahu a Budapest, l'Ungheria ha annunciato il suo ritiro dalla Corte Penale Internazionale. Ormai la CPI è diventata un tribunale politico, ha detto il primo ministro ungherese, mentre la sua amministrazione ha spiegato che il processo di ritiro inizierà in linea con gli obblighi giuridici costituzionali e internazionali. Il premier Netanyahu ha sentitamente ringraziato Viktor Orban.
I thank you, Victor. This is not only important for us, it's important for all democracies. It's important to stand up to this corrupt organization.
Resistere a questa organizzazione corrotta è importante anche per la democrazia. La CPI dovrebbe opporsi al terrorismo, mentre si opposta a Israele, le parole di Netanyahu. Definita quella odierna una brutta giornata per il diritto internazionale dalla ministra degli esteri tedesca Baerbock, il portavoce della CPI ha ricordato ad Orban che l'Ungheria resta tenuta a cooperare con la Corte dell'Aia e dunque ad eseguire l'arresto in qualità di stato firmatario degli accordi di Roma. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
Torniamo sulle notizie italiane. Il Tribunale dei minori di Brescia ha condannato a 30 anni per strage Marco Toffaloni. Secondo i giudici bresciani, uno degli esecutori della strage di Piazza della Loggia del 28 maggio 1974. La sentenza di condanna in primo grado è arrivata dopo quasi 8 ore di camera di consiglio. L'imputato, oggi ha 67 anni, è cittadino svizzero e all'epoca non era ancora 17enne, non era presente in aula, così come non è mai stato presente durante tutto il processo. Toffaloni non verrà comunque estradato, poiché il reato di cui è accusato, secondo la legge elvetica, è prescritto. E ci sono state mobilitazioni in tutta Italia per i 2 femminicidi efferati che hanno scosso il paese nei giorni scorsi. Domani l'udienza di convalida del fermo di Mark Anthony Sampson, l'omicida di Ilaria Sula. Dalle indagini intanto emergono nuovi particolari.
Una telecamera di sorveglianza ha immortalato l'auto di Mark Anthony Sampson, il 23enne reo confesso dell'omicidio di Ilaria Sula intorno alle 18 del 26 marzo, nella zona di Pola, in provincia di Roma, dove il giovane si è sbarazzato del corpo dell'ex fidanzata chiuso in una valigia, gettandolo in un dirupo. Elemento questo che collocherebbe l'omicidio nelle 22 ore precedenti, visto che l'ultimo messaggio vocale della 22enne sale alla sera del 25 marzo. Al vaglio degli inquirenti anche la posizione dei genitori di Sampson, che si trovavano in casa quando il giovane ha accoltellato a morte Ilaria, da accertare un eventuale concorso, se non nell'omicidio, nell'occultamento del cadavere e nei depistaggi sulla scomparsa della ragazza attraverso l'uso del telefonino. Avrebbe tentato di aiutare il figlio nella fuga anche la madre di Stefano Argentino, lo studente che ha ucciso in strada la 22enne compagna d'università Sara Campanella. In serata a Messina una fiaccolata in ricordo della ragazza. Maria Luisa Pezzali, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
E proprio poco fa il sindaco di Messina ha detto: dedicheremo nella nostra città un luogo a Sara. E un insegnante di un istituto superiore di Pontedera in provincia di Pisa è stato arrestato ai domiciliari con l'accusa di aver commesso abusi nei confronti di una studentessa all'epoca dei fatti minorenne. L'uomo è stato fermato nelle settimane scorse, ma la notizia è stata diffusa oggi. Poi questa vasta operazione della polizia contro lo sfruttamento sessuale dei minori online, coordinata dalla Procura di Napoli. 4 persone sono state arrestate e 15 indagate per detenzione di ingente materiale pedopornografico. Siamo allo sport, questo brutto incidente per la campionessa di sci Federica Brignone, che ha riportato la frattura scomposta pluriframmentaria del piatto tibiale della testa del perone della gamba sinistra nella brutta caduta durante gli assoluti di sci.
La 2 volte campionessa del mondo Federica Brignone partecipa ai campionati italiani di sci perché quando era ragazzina le grandi di allora facevano lo stesso e le erano di ispirazione e di aiuto. Così vuole ricambiare la comunità del giovane sci che cresce. A un anno dalle Olimpiadi di casa, la massima speranza dello sci italiano Federica Brignone scende nella seconda manche del gigante tricolore in Val di Fassa. Inforca male una porta blu che gira a destra, la meccanica della caduta è qualcosa che vi invitiamo a non guardare nei filmati. Da lì elicottero fino all'ospedale di Trento e diagnosi terribile, frattura scomposta del piatto tibiale e della testa del perone della gamba sinistra. Federica Brignone, regina dello sci, verrà ricoverata alla clinica alla Madonnina di Milano e da lì sarà definito il percorso chirurgico. Il 6 febbraio 2026, cioè tra 308 giorni, c'è la cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Milano Cortina e non riusciamo a fare a meno di avere brutti pensieri. Carlo Genta, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
Bisogna dire, nato negli Stati Uniti, 7 album inediti di Bruce Springsteen saranno pubblicati per la prima volta quest'estate nel tanto atteso e lungamente vociferato Tracks 2 The Lost Albums, in uscita il 27 giugno per Sony Music. Un preziosissimo cofanetto che racchiude 83 brani, colmando capitoli significativi nella ricca carriera di Springsteen e offrendo una preziosa panoramica sulla sua vita e sul suo percorso artistico. I Lost Albums erano dischi completi, alcuni addirittura già mixati ma mai pubblicati, ha spiegato Springsteen. Ho suonato questa musica per me stesso e per alcuni amici intimi per anni. Sono felice che ora possiate finalmente ascoltarla. Spero che vi piaccia. Dalla cruda esplorazione sonora di LA Garage Session 83, che funge da anello di congiunzione tra Nebraska, Born in the USA, ai suoni di drum loop e sintetizzatori di Streets of Philadelphia Session, The Lost Albums offre uno sguardo inedito sui 35 anni prolifici di scrittura e registrazioni casalinghe di Springsteen. La possibilità di registrare in casa ogni volta che volevo, dice, mi ha permesso di esplorare una vasta gamma di direzioni musicali diverse. Di Bruce Springsteen, speriamo. Adesso ci prendiamo giusto una piccola pausa pubblicitaria e poi cominciamo con gli ospiti e gli approfondimenti.
Effetto notte, le notizie in 60 minuti.
60 minuti come sempre ricchissimi di notizie e di aggiornamenti, la sintesi della giornata vi ho appena raccontato, Roberta Giordano sempre con voi. Adesso per cominciare invece insieme agli ospiti ad addentrarci in alcuni temi in primo piano e direi di iniziare da ciò che è inevitabile. Inevitabile ovviamente continuare a parlare di dazi da vari punti di vista dopo gli annunci, l'annuncio di ieri, lo show di Trump che abbiamo proprio raccontato in presa diretta mentre avveniva con uno speciale di Effetto Notte insieme agli ospiti, prolungando di un'ora appunto perché poco dopo le 22 Trump dal giardino della Casa Bianca ha fatto il suo discorso lungo quasi un'ora, anche presentando poi alcuni lavoratori, alcuni operai sul palco per dire insomma che dalla loro parte, che l'America, dopo essere stata sfruttata per tanti anni, ha detto, dai paesi che si sono arricchiti alle sue spalle, e diciamo in primis anche l'Europa, cioè, già definiti parassiti, poi ha parlato di patetici, insomma vari aggettivi, anche qualcosa di più volgare, e dice che adesso finalmente, nel giorno della liberazione che era ieri 2 aprile con l'annuncio dei dazi su tutto il globo terracqueo, a quel punto dice tornerà l'età dell'oro, l'America sarà di nuovo grande, ci arricchiremo, migliorerà la produttività, la prosperità insomma del nostro paese. E oggi che cosa è arrivato nel day after? Intanto una tempesta sui mercati, perché le tariffe americane evidentemente non hanno per nulla convinto le borse, in fumo 2000 miliardi a Wall Street e 422 in Europa. Trump però tira dritto, sfida i mercati, dice fidatevi di me, ha detto oggi. L'Unione Europea per il momento non chiude al negoziato con gli Stati Uniti sui dazi, ma ha pronte tutte le misure anche pesanti che saranno necessarie se, sedendosi a un tavolo del negoziato, non sarà possibile trovare una soluzione. Quindi delle misure a cominciare da acciaio e alluminio fino alla rappresaglia contro le big tech americane, però per il momento ancora cauta l'Unione Europea, fa sapere. Le prime misure comunque scatteranno il 15 aprile. Si accelera poi sulla diversificazione dei mercati, anche se ieri gli esperti con effetto notte spiegavano che è un po' complicato aprire, non dico quasi dal nulla, ma insomma verso altre direzioni, verso altri stati, altri continenti, l'export che noi abbiamo così privilegiato per esempio nei confronti degli Stati Uniti. Macron ha proposto e comunque ha chiesto ai imprenditori francesi dei settori più colpiti di sospendere gli investimenti negli Stati Uniti, e in Italia oggi invece, per quanto riguarda il governo italiano, oggi Giorgia Meloni ha annullato tutti gli impegni pubblici che aveva e ha convocato questo vertice a Palazzo Chigi con vari ministri, economia Giorgetti, delle imprese Urso, dell'agricoltura Lollobrigida, degli affari europei Foti e poi vicepresidente del Consiglio Tajani e Salvini. Saluto con molto piacere firma di Diamante del Sole 24 Ore, commentatrice politica Lina Palmerini. Cara Lina.
Grazie Roberta, grazie. Anche se avresti dovuto dire d'oro, perché appunto questa catastrofe dei mercati eccetera, chi sta salendo nelle quotazioni è l'oro, quindi la prossima volta usa
uso questo,
no. Mi sostieni di più così.
Eh sì, è vero, il diamante adesso l'oro vale molto più, è salito tantissimo, per prendere anche pochissimo dei pezzettini d'oro ormai è quasi inaccessibile. Allora, quindi Giorgia Meloni ha deciso comunque di essere cauta, poi la sentiremo al TG1 poco fa, che ha detto sì, sono sbagliati questi dazi ma non sono la catastrofe che ci aspettavamo, però sentiamo prima, subito dopo questo vertice a Palazzo Chigi, le critiche da parte delle opposizioni che la incalzano e dicono voi che siete trampiani, il governo trampiano a questo punto che cosa fa, che cosa decide, deve decidere da che parte stare. Soprattutto è stata accusata, avendo convocato questo vertice così in fretta oggi, di essere stata impreparata. Sentiamo che cosa ha detto Conte, leader del Movimento 5 Stelle.
Meloni è arrivata completamente impreparata a questa catastrofe dei dazi che si sta abbattendo sulle nostre imprese, sui nostri lavoratori come uno tsunami economico. Eppure era già da tempo che si preannunciava questo intervento. Lei che cosa ha fatto nel frattempo? Ha strappato l'accordo con la Via della Seta con la Cina, che invece era un utilissimo strumento per diversificare il nostro export. Adesso dovrà chiedere scusa a Xi Jinping e recuperare ovviamente anche questa prospettiva di diversificazione.
Insomma, vedremo rispetto alla Cina. E poi dice Meloni è stata ricevuta da Calenda, perché sabato è andata appunto al congresso di Azione, ma non da Trump.
È rimasta sin qui inerte, attendendo di essere ricevuta dalla Casa Bianca da Trump, è stata ricevuta invece semplicemente al congresso di Calenda.
Eli Schlein, segretaria del PD, dice un disastro annunciato, ma la premier è rimasta inerte per non urtare l'amico Donald. Matteo Renzi dice la verità, che il governo non sa che pesci pigliare. Sentiamo Bonelli dei Verdi.
Ci chiediamo da che cosa si deve liberare, dal vino, dal parmigiano, dai tortellini. Il punto è che ci troviamo di fronte a un'aggressione alla nostra economia, alla nostra occupazione. Di fronte a tutto ciò Salvini dice che i dazi sono un'opportunità. La Meloni è prudente.
Ed è vero che Salvini, trampianissimo diciamo, ha detto, almeno sino a qualche giorno fa, che i dazi erano un'occasione, una grande occasione, che magari appunto e rimane probabilmente della linea che bisogna contrattare B2B, cioè non come Unione Europea nei confronti del negoziare nei confronti dell'America, ma l'Italia con questo rapporto privilegiato con Trump. Ma poi questo rapporto privilegiato effettivamente c'è ancora, Lina, visto che per ora mi pare che Giorgia Meloni non sia andata a Washington, e di questo l'accusano, la criticano l'opposizione.
Ma guarda, Trump segue la sua politica in maniera anche ideologica, come fanno osservare gli economisti, perché diciamo, le previsioni sono invece di un rallentamento dell'economia americana, lasciando da parte per il momento la reazione dei mercati, che già c'è stata ed è stata veloce. Si aspetta la reazione invece popolare, che come si sa impiega più tempo per consumare, diciamo, le aspettative e la fiducia nei propri leader. Ma tornando, diciamo, allo scenario italiano, mi pare che diciamo, il corteggiamento nei confronti di Trump e delle volte anche l'adesione alla politica di Trump, cioè questo sovranismo a mettere innanzitutto al primo posto ecco, l'America First o l'Italia eccetera, porti poi a delle conseguenze che adesso si pagheranno e che pagherà anche una parte dell'elettorato della destra. Sappiamo che comunque una larga fascia del mondo produttivo ha dato fiducia alla destra, oggi si trova a dover scontare invece una scelta che viene da quel mondo politico ideologico. Mi rendo conto anche del motivo per cui Meloni sta cercando di rassicurare, oggi ha detto una scelta sbagliata ma non è una catastrofe. È chiaro che deve rassicurare innanzitutto, perché dire oggi è una catastrofe vuol dire non aver capito nulla nelle settimane e nei mesi precedenti, quando invece, come è stato ricordato, lei è stata piuttosto diciamo vicina e in sintonia con Trump. Si è parlato addirittura di un tentativo di essere ricevuta alla Casa Bianca. Se oggi lei ha fatto questa riunione di emergenza, insomma, si capisce che deve tamponare anche un difetto di comunicazione delle settimane passate, perché dei dazi si sapeva da settimane. La riunione d'emergenza si sarebbe potuta fare anche prima, magari anche allineare la maggioranza, quindi Salvini e Tajani, che dicevano cose completamente opposte rispetto, sì, alla reazione di dazi. Tajani è sempre stato ancorato all'Europa, Salvini, come ricordavi tu, ha sempre parlato invece di una trattativa a due, che è una cosa, diciamo, che non esiste, non viene presa in considerazione da nessuna impresa, da nessuna associazione di imprese, dal mondo agricolo a quello farmaceutico, lo stesso presidente di Confindustria parla di una reazione unita e compatta con l'Europa, ma per una ragione semplicissima, perché al negoziato un conto è andare con un mercato di quasi 500 milioni di consumatori, qual è quello europeo, un conto è andare come Italia con un'economia assolutamente più ridotta, un mercato assolutamente più ridotto, anche se ricco di eccellenze. Quello che voglio dire è che non basta un governo di destra per strappare delle condizioni migliori, e si è visto, perché poi alla fine dentro il fosso dei dazi siamo finiti anche noi, nonostante in queste settimane ci siamo un po' tutti persi a parlare di relazioni speciali.
Allora, prima, visto che citavi appunto gli imprenditori, le imprese eccetera, prima di sentire Giorgia Meloni che ha parlato appunto al TG1, sentiamo sui dazi durante Focus Economia oggi, microfono di Sebastiano Barisoni, è intervenuto anche Antonio Baravalle, che è amministratore delegato di Lavazza, che ha spiegato che le nuove tariffe doganali colpiscono anche la materia prima proveniente dal Brasile. Sentiamo.
Il primo punto che è stato abbastanza sorprendente dei dazi è che, per metterla un po' sul sorridere, oltre le piante di banane bisogna mettere le piante di caffè, perché i dazi colpiscono anche il 10% il Brasile, il 95% dell'industria americana del caffè, che è controllata da industria americana, quindi Starbucks, JD Pizza, Keurig, importa caffè dal Brasile, quindi lui ha messo anche una tassa del 10% sulle importazioni del beans dal Brasile, materia prima. Quindi quel chicco, quindi non è solo il pacco che arriva dall'Europa, ma tutta l'industria americana del caffè è stata tassata oggi del 10%. Quindi la realtà dei fatti è che a un certo momento bisognerà vedere il trade-off tra 10% di tassazione dei chicchi del Brasile e il 20% forse, se abbiamo capito bene, di tassazione di un packaging che arriva dall'Italia. Quindi questo bisognerà capirlo.
Ora invece Francesco Muti, amministratore delegato di Muti S.p.A., presidente di Centromarca, appunto sempre a Focus Economia, intervistato da Sebastiano Barisoni, che si è chiesto se quali analisi economiche delle conseguenze sono state fatte dall'amministrazione americana, considerata la forte reazione registrata dalle borse in tutto il mondo.
La cosa forte che sta emergendo proprio oggi è se al di là appunto di questo show vi sia effettivamente un'analisi economica reale, soprattutto sulle conseguenze. La penalizzazione che sta dando la borsa è un indice molto chiaro di una reazione scomposta, di uno show molto bello, ma dove poi il reingresso dell'eventuale produzione negli Stati Uniti richiede grandi tempi e un blocco o una forte interruzione di quello che è il commercio internazionale, inevitabilmente un aumento dei rischi di recessione.
Sentiamo allora a questo punto Lina Palmerini, che cosa ha detto Giorgia Meloni questa sera al TG1.
Penso che la scelta degli Stati Uniti sia una scelta sbagliata, penso che sia una scelta che non favorisce né l'economia europea né quella americana, ma penso anche che non dobbiamo alimentare, diciamo, l'allarmismo che sto sentendo in queste ore. Il mercato degli Stati Uniti è un mercato importante per le esportazioni italiane, vale alla fine il 10% del complessivo delle nostre esportazioni e noi non smetteremo di esportare negli Stati Uniti. Significa che ovviamente abbiamo un altro problema che dobbiamo risolvere, ma non è la catastrofe che, insomma, alcuni stanno raccontando. Guardi, le opposizioni fanno il loro lavoro, però da loro attualmente non mi è arrivata neanche una proposta. Detto questo, che cosa sta facendo il governo? Noi stiamo facendo e dobbiamo fare uno studio sull'impatto reale che settore per settore ha questa scelta. Ci confronteremo la settimana prossima con i rappresentanti delle categorie produttive per confrontare anche con le stime che hanno loro, cercare le soluzioni migliori.
E poi dice la scelta migliore sicuramente non è rispondere dazi contro dazi. Insomma, questa è la posizione di Giorgia Meloni e quindi del governo, al di là insomma dei distinguo della maggioranza. Alina.
Ecco, io direi che adesso ha anche un appuntamento imminente, cioè la visita del vicepresidente americano Vance, sì, che verrà in Italia. E vorrei ricordare che Giorgia Meloni è stata forse l'unica o una tra le poche premier che ha difeso Vance quando Vance ha attaccato l'Europa, parlando, diciamo, di una scarsa democraticità in Europa e di una scarsa attenzione per le libertà. Ecco, quindi capisco anche che che il senso della visita e di questa amicizia però debba poi trovare un qualche risultato nei fatti, perché al di là della speranza che non sia una catastrofe, io credo che invece lei debba dare delle risposte al mondo produttivo italiano. Ricordo soltanto che le previsioni di crescita sono state già ritoccate al ribasso, parlo di crescita italiana, anche le previsioni di crescita globale sono state ritoccate al ribasso. Quindi non è una catastrofe, ma forse è qualcosa di più di un problema. Concordo nel fatto che dall'opposizione non stiano venendo delle proposte. È chiaro che in questo momento si crea un'occasione politica, cioè quella di puntare l'indice contro l'amicizia, diciamo, tra Trump e Meloni, di puntare l'indice contro il sovranismo e le destre, però in questo momento servirebbero anche delle soluzioni concrete da proporre a un elettorato che si sente minacciato. Non basta semplicemente dire è sbagliato, è una politica che va fuori dai binari. Bisognerebbe proporre delle soluzioni. E, e queste però non si vedono. Ecco, quindi io credo che come Meloni si debba attrezzare nell'incontro con Vance per riuscire a segnare un punto, così l'opposizione deve attrezzarsi a fare delle
proposte concrete, chiaro, magari
un po' più solida e credibile.
Ecco, magari chissà agire miracolosamente in modo unitario, ma questa la vedo molto difficile. Grazie allora alla firma d'oro del Sole 24 Ore, la nostra Lina Palmerini. Appeso d'oro, sai, Lina. Grazie. Buona serata. Ciao Lina, ci fermiamo qua per una pausa di riflessione e torno ratta come la folgore.
Effetto notte, le notizie in 60 minuti.
Scoperto, Roberta Giordano sempre con voi, che nella foga di tartassare tutto il mondo, ieri Trump ha annunciato anche i dazi per i pinguini che abitano le isole antartiche di Heard e McDonald, che sono nel territorio australiano esterno, nell'oceano indiano meridionale, che non solo non ci sono attività imprenditoriali da cent'anni, ma anche sono abitate solo dai pinguini. Caro Marco Valsani, il nostro corrispondente del Sole 24 Ore dagli Stati Uniti. Marco,
buonasera.
Non ha proprio diciamo esonerato nessuno da
no, e non importa appunto che le isole siano disabitate, l'importante è l'esistenza dei dazi
e pinguini che respirino, insomma, ovunque si possono.
I pinguini devono essere una vittima, saranno vittime anche i pinguini.
Anche loro, qualche
venisse
colpa
in mente
ce l'avranno.
A loro di esportare qualche cosa negli Stati Uniti.
Magari qualche aringa, chi lo sa.
Meglio che ci ripensano.
Senti Marco, quindi ecco, almeno ci concediamo qualche sorriso, perché Trump pure ce li regala, oltre, diciamo, a questo disastro del crollo di Wall Street, dei mercati mondiali, della l'irritazione di decine di capi di Stato e di governo e la paura delle famiglie americane e anche mondiali, insomma, che non riescono a fermare Donald Trump, che anzi sfida le borse e i mercati, dice fidatevi di me, tira dritto. Oggi ha usato anche una metafora medica per dire l'intervento è finito, il paziente è sopravvissuto, sta guarendo, la prognosi è che sarà molto più forte, molto più grande, migliore e più grande che mai, caro Marco.
C'è il dubbio se quale, diciamo, laurea medica abbia lui per fare questa prognosi, o anche economica alla fine, perché sicuramente è difficile per molti in questo momento vedere l'esito di tutta questa grande offensiva commerciale, di questa grande manovra a base di dazi onnicomprensivi, appunto, a tariffe minime del 10%, a tariffe a dazi appunto reciproci cosiddetti fino al 50%, contro tutti i grandi partner commerciali, alleati o rivali che siano, perché l'Unione Europea viene colpita appunto da dazi reciproci del 20%, che lui considera molto benevoli, e la Cina viene colpita da dazi aggiuntivi del 34%, che portano il totale dei dazi in questo momento rivolti contro Pechino al 54%, solo quelli annunciati da Trump negli ultimi due mesi tutti sommati, e al 65-70% se si aggiungono i dazi che ereditati dalla prima amministrazione Trump e poi da continuati dall'amministrazione Biden. Quindi una grande muraglia di dazi contro la Cina sicuramente significativa. Ecco,
soprattutto appunto ha colpito l'Asia, anche per esempio il Vietnam. Senti, però qualcuno si chiede, anche tra gli ascoltatori, le ascoltatrici al 349-238-6666, ma alla Russia non ha imposto dei dazi?
No, una serie di paesi sulla lista nera americana in realtà sono risparmiati da questa manovra dei dazi, non solo la Russia, perché vengono, l'amministrazione ha spiegato, sono già sufficientemente ostracizzati e colpiti da sanzioni di genere. E quindi Russia, Bielorussia, Cuba, Iran, Corea del Nord Di fatto sono fuori dall'offensiva commerciale, mentre invece appunto sono appieno dentro appunto dai paesi europei fino a molti paesi asiatici, tra l'altro paesi asiatici appunto colpiti da tariffe molto molto dure, il Vietnam, la Cambogia, la Thailandia, tariffe spesso superiori al 30 o al 40%, che quindi minacciano anche le grandi catene di forniture, di produzione, anche di grandi società americane che comunque magari avevano diversificato un po' dalla Cina, ma sono molto esposte a questo punto a paesi come il Vietnam o il Bangladesh. E quindi per questo anche la grande caduta di borsa che ha afflitto titoli dal retail, da Walmart fino a Apple.
E però oggi la portavoce della Casa Bianca, Caroline Leavitt, ha detto: presto ci sarà il boom economico, non scommettete contro Trump. E Vance, il vicepresidente, ha detto: ci vorrà del tempo per vedere gli effetti dei dazi. Vedremo poi in che senso anche per l'America.
Assolutamente, no. Hanno molte certezze gli esponenti dell'amministrazione, da Trump stesso a J.D. Vance, alla portavoce della Casa Bianca, Caroline Leavitt, hanno assolutamente risposto ai cali di mercato, appunto invocando e chiedendo fiducia totale a Trump, che questo grande cambiamento alla fine pagherà e riporterà appunto questa età dell'oro che Trump ha promesso. Per il momento l'oro è stato escluso dai dazi.
Ecco, a proposito di oro, di cui abbiamo parlato anche stasera. Senti, in tutto questo, allora, ieri per esempio nello speciale dove eri presente anche tu all'inizio ieri sera, il professor Francesco Saraceno, professore di practice di economia europea all'Università Louis e alla Sciences Po a Parigi, ha detto: così rischia l'isolazionismo l'autarchia che non ha portato diciamo fortuna a nessun paese, no? Questo di chiudersi dell'America, di fare la guerra commerciale a tutti. E leggevo che Science, la rivista Science, ha lanciato l'allerta che è iniziata la fuga dei cervelli dagli Stati Uniti dopo i tagli alla ricerca e alle università imposti appunto dall'amministrazione Trump. Quindi se si dovesse impoverire, se ne vanno anche i cervelli, le menti migliori, insomma, non so che America si prospetta dentro la sua testa Trump, però magari ci avrà ragione, noi non lo capiamo. Per chiudere.
Ma è difficile in questo momento indovinare. Sicuramente la preoccupazione, il termometro della preoccupazione sale, la temperatura della preoccupazione sale molto, proprio perché è una spirale di eventi che si combinano e rischiano di avere effetti davvero traumatici anche per la società e per il tessuto economico americano. Come dicevi tu, i dazi da una parte, ma i grandi tagli alla ricerca scientifica dall'altra stanno generando enorme preoccupazione anche sul lui potrà promettere un'età dell'oro, ma la preoccupazione è che invece ci sia una marcia indietro anche in termini di innovazione e competitività. Già. Proprio perché una volta che togli miliardi e miliardi di dollari alla ricerca scientifica e alle grandi università, ai grandi centri accademici americani, come ha fatto e continua a fare, l'impatto poi la ricaduta poi a tutti i livelli del tessuto economico è forte. Quindi la preoccupazione di fughe di cervelli, di caduta di innovazione, di perdita di competitività, di rincari e di crisi economiche, quindi una spirale che poi si abita su se stessa, c'è e viene segnalata.
Vedremo. Grazie al nostro Marco Valsania dagli Stati Uniti. Un abbraccio, Marco.
Grazie a voi.
La viabilità tra poco.
Effetto notte, le notizie in 60 minuti.
Sempre in vostra compagnia, Roberta Giordano. Parliamo di questo terribile incidente avvenuto da una grande campionessa, non ci voleva, come Federica Brignone, campionessa di sci, che ha riportato in questa caduta rovinosa la frattura scomposta pluriframmentaria del piatto tibiale, della testa, del perone e della gamba sinistra nella brutta caduta durante gli assoluti di sci, e sarà ferma un po' di mesi. Allora coinvolgo Stefano Tirelli, che è mental coach e preparatore atletico e grande amico di questa radio. Buonasera Stefano.
Buonasera a voi, grazie.
Allora, tra l'altro ha parlato anche il chirurgo della clinica la Madonnina, dove è stata ricoverata, e insomma ha detto che sicuramente non sta bene Federica in questo momento. Che cosa si rischia? Perché poi nel 2026, l'anno prossimo, ci sono le Olimpiadi invernali, era ovviamente la grande attesa, no?
Beh, indubbiamente la situazione è particolare, anche perché Federica Brignone non è, grazie al cielo, prima di oggi non ha mai avuto grossi problemi fisici, quindi da una parte questo può essere positivo, dall'altro in realtà potrebbe non esserlo, in quanto ci sono anche atlete, mi viene in mente la rivale per eccellenza, Sofia Goggia, che nel dolore in qualche modo hanno così sono abituate anche a conviverci e quindi hanno maggiori capacità cosiddette resilienti, parola ovviamente che si usa molto, però in realtà cosa succede? Che qualche atleta dalla situazione di difficoltà davvero abituato al dolore riesce anche a trarne delle risorse che si penserebbe non avere. In questo caso effettivamente è uno shock, anche perché deriva a livello mentale da subito dopo un periodo meraviglioso di trionfi,
già,
di feste, di festeggiamenti, e questo è chiaramente ulteriormente impattante da un punto di vista mentale ed emotivo.
Stefano Tirelli, sentiamo allora un attimo un passaggio del dottor Andrea Panzeri, che è appunto presidente della commissione medica Fisi, che opererà la campionessa azzurra e che ha detto: non sta bene, bisogna andare subito all'operazione, una frattura impegnativa, l'osso è rotto in maniera significativa.
Sta non bene, diciamo, ha avuto questa brutta caduta oggi, il video è già girato, quindi si è fatta questa frattura abbastanza importante del piatto tibiale laterale, comunque una frattura del ginocchio abbastanza importante, è arrivata da poco come avete visto, abbiamo valutato gli esami, ma soprattutto abbiamo valutato la situazione della cute, quanto il ginocchio si era gonfiato, quindi abbiamo deciso di andare in sala operatoria subito. Non mi nascondo, la frattura è una frattura impegnativa, l'osso si è rotto in modo significativo, ma lei è forte, fortunatamente è sana, non si è mai fatta male in modo importante prima di oggi. Andiamo in sala operatoria e poi dopo vi potrò dire di più. Adesso è difficile fare previsioni, non chiedetemi le Olimpiadi, come tanti voi mi hanno già chiesto, tempi di recupero. Dobbiamo capire come riusciamo a ridurre la frattura, come viene, poi potremo essere più precisi o più tardi o domani mattina.
E però poi ha detto anche il dottor Panzeri, la fase post-operatoria, parliamo di mesi Stefano Tirelli, quindi tu che sei anche un mental coach oltre che preparatore atletico, quindi la riabilitazione e anche poi da un punto di vista psicologico, no? Che appunto, come dicevi, dopo tanti successi questa frattura proprio in senso anche metaforico, no? Tra il prima e il dopo.
Certo, è sicuramente traumatico da tutti i punti di vista, fisico, mentale, ma chiaramente percependo e conoscendo un po' quella che è la caratteristica caratteriale proprio di Federica Brignone, che sappiamo essere davvero una combattente, la cosa che ci si augura per lei è che questa forza che...
Successo qualcosa con Tirelli, vediamo se riusciamo a recuperarlo.
All'interno,
ecco. Prego, scusa.
All'interno di questa situazione. Pronto?
Sì Stefano, ti sentiamo, ti avevamo perso per qualche momento.
Ah,
prego.
Ok, scusate. No, infatti il discorso è questo, che quando si fa una riabilitazione di carattere fisico, anche l'allenamento mentale può essere molto importante, perché quando parliamo di allenamento mentale parliamo di allenamento del sistema nervoso, che è il sistema maestro di tutti gli altri sottosistemi, quindi anche a livello muscolo-scheletrico, a livello di umore anche, perché c'è una parte del sistema nervoso, che è quello vagale, per esempio, che accelera le situazioni, i processi, insieme alla riabilitazione, insieme a tutti gli elementi anche del recupero fisico. Quindi in questo caso più che mai, essendoci una necessità impellente, quale è quella di arrivare alle Olimpiadi, che è una grande sfida, bisogna utilizzare tutte le armi. In questo senso anche delle tecniche a livello neuromuscolare e di comando possono essere complementari alle basilari e sicuramente importantissime cure chiaramente riabilitative.
Bene, insomma, un grande abbraccio alla nostra Brignone, Federica Brignone, sperando che si rimetta il prima possibile, con il supporto e le indicazioni di chi le sta intorno, di chi appunto è particolarmente competente e titolato per seguirla in questo percorso piuttosto difficile, insomma, come è Stefano Tirelli, naturalmente mental coach e preparatore atletico. Grazie molte, Tirelli.
Grazie a voi e buon proseguimento di programma.
E buona serata. In realtà qui ci fermiamo. Qualcuno chiedeva al 349-238-6666 e Taiwan, dove si producono i chip, niente dazi, anzi molto pesantemente anche su Taiwan. A questo punto però ci fermiamo perché vi aspetto tra poco per gli aggiornamenti.